La parola di Dio di oggi ci dà una notizia buona e una meno buona, soprattutto per una certa categoria di credenti. Cerchiamo di vedere in che senso. E chiaramente l'orizzonte è vocazionale. Tutta la parola di oggi ha questo orientamento. Però, al di là di quello che potete sentire, leggere ovunque, no? Come ad esempio la chiamata del Signore avviene proprio dove stiamo lavorando, nella nostra vita, non in momenti particolari o tante altre riflessioni, io invece mi sono soffermato su un aspetto che per me è importante, perché sblocca tante resistenze che sono nel nostro cuore. Notate che Gesù non segue i criteri umani nella scelta, cioè noi se dobbiamo ad esempio scegliere un collaboratore o assumere una persona, di solito ne guardiamo le attitudini, le capacità, come riesce a raggiungere bene gli obiettivi, le possibilità di successo e tutto quello che qualifica questa persona come una persona valida, con qualità e che può essere un valido collaboratore. Di solito facciamo così. Gesù invece, l'avete notato, inserisce questa chiamata in un contesto di fallimento. Cioè, provate a pensare la situazione capovolta dal punto di vista anche più umano. Arriva Pietro che chiama, venite, venite, aiutatemi. Arriva a costa con tutta la barca piena di pesci. E allora uno che lo vede, pensi Gesù appunto che lo nota, dice, oh, però quelli lì sono in gamba, eh? Hanno pescato tantissimi pesci, chissà come conoscono bene questo lago, come sanno le correnti, come riescono a cogliere i tempi, l'ora, i momenti. Questi sì che hanno delle capacità, fanno molto bene il loro lavoro, vanno bene come apostoli. Oh, poteva ragionare così. Invece Gesù vide reti vuote, persone, come dire, anche con una certa tristezza, hanno lavorato tutta la notte, eppure conoscono le correnti, hanno esperienza, sappiamo che poi nella vita dei pescatori possono esserci giornate di questo tipo, però che Gesù inserisca proprio lì non è casuale, proprio in un momento dove ci sono persone che mostrano il limite, la fragilità, e in più ci mettiamo anche che dopo il miracolo di Gesù, Pietro riconosce anche non solo di avere dei limiti e delle fragilità, ma anche di essere un bel peccatore. Quindi, persone con limiti, persone con fragilità, persone che peccano, sceglie queste qui. Interessante, no? È interessante. Perché questo è lo stile tipicamente evangelico. È uno stile che si vede già dalla prima lettura, Isaia, forse molti non riescono a cogliere proprio il contesto, però nel contesto di questa vocazione del profeta c'è un popolo che continua a essere infedele, continua a essere peccatore, che ha tanti limiti e nonostante questo, ecco la chiamata, continua a credere in questo popolo e chiama il profeta, il quale a sua volta è un peccatore e ha dei limiti. Si vede come tutto questo fa emergere la potenza e la grazia di Dio, non la forza dell'uomo, non le sue grandi capacità, i suoi numeri, ma la grazia del Signore. E del resto anche San Paolo, che si centra su quello che è il kerigma fondamentale, l'annuncio fondamentale della morte, della risurrezione di Cristo, e ci ribadisce che tutto si fonda lì. E l'uomo deve cosa? Accoglierlo. Accoglierlo con libertà. Cioè la salvezza è di Dio. Noi la dobbiamo accogliere, non ci salviamo noi. Quindi In tutta questa riflessione della parola di Dio è evidente che la vocazione nasce da un dono meraviglioso di Dio. Una vocazione sana è una vocazione che è consapevole di non essere assolutamente in grado di svolgere quello che ti viene chiesto, ma si fida. Se invece una vocazione si fonda, e lo vediamo purtroppo, su quelle mie capacità, le mie risorse, sono portato per queste cose, probabilmente sono chiamato qui, sono le vocazioni che ci diamo noi, no? E dopo un po' comincia a scricchiolare, dopo un po' ma io mi aspettavo, arrivo un po' i nodi, e invece è diverso, oppure si comincia pian piano a riprendere tutto quello che si era lasciato, o si comincia a vivere dei compromessi che alla fine, insomma, non c'è più quella freschezza, quella radicalità, quell'entusiasmo e quella gioia che ci aveva spinto all'inizio, si comincia a cedere pian piano questo, quell'altro, ma in qualsiasi vocazione. Ora, la vocazione sana è proprio quella che parte dalla consapevolezza di non essere all'altezza di questa chiamata, non per sensi di inferiorità, ma per sano realismo. Tu mi chiami a qualcosa di più grande, guarda i miei limiti, guarda i miei difetti, guarda il mio peccato. Ed è qui allora che mi piacerebbe cogliere che la notizia buona è proprio quella che non sono i nostri limiti che possono fermare la chiamata di Dio. La notizia meno buona è che per quelle persone mediocri che si sono sempre, i cristiani mediocri, difesi dietro al fatto ma io ho dei difetti, non sono portato per questa cosa, ma guarda, quello lì è un santo, ma quello lì guarda che... Ma i santi, ma voi non sapete, guardate qui, Isaia è un peccatore, e glielo dice, poi il Signore lo pulisce, li purifica, no? Con il cherubino, però... San Paolo ha ucciso i cristiani. Ci rendiamo conto che San Paolo ha fatto fuori i cristiani? Certo, era convinto, coerente con la sua religione. Lo dice anche lui oggi, io sono un aborto. Eppure non ha fermato Dio nel chiamarlo. Ed è diventata... non per le sue qualità e capacità, certo la grazia poi coinvolge tutto, una colonna della Chiesa. Ma quanti santi, adesso alcuni Dio li ha preservati dal peccato, sono state una delle storie particolari, ma la maggior parte dei santi, limiti evidenti, peccati anche loro, prima della conversione soprattutto. Non regge più la scusa che diciamo non possiamo essere chiamati alla santità perché io sono troppo fragile, ho troppi limiti, ho proprio troppi difetti. Non regge. Guardiamo la storia, non regge, è una scusa. Noi siamo realmente chiamati da Dio a seguirlo. E seguire Gesù Cristo vuol dire... giorno dopo giorno avvicinarsi a quella che è la santità. Ora, capite bene, questo è anche proprio una prospettiva sinodale a 360 gradi, come noi, come cristiani, siamo chiamati a essere parte viva, parte realmente efficace in quello che è il cammino della Chiesa oggi. Quindi lasciate da parte, quando mi metto lì non sono proprio così bravo a fare anche la preghiera, pure i miei compromessini li faccio, i miei peccati anche, non può essere per me questa chiamata. Sbagliato, può essere anche per te. E oggi ce lo dimostra tutta la parola di Dio che abbiamo appena ascoltato, ma ce lo dimostra anche la storia della Chiesa. Perché non siamo bravi in questo, a trovare la scusa, che però ci fa perdere la cosa più bella, no? Dio che ti guarda e ti dice sì, proprio tu, ma guarda che non sono mica proprio tu, anche con queste difficoltà e limiti. Vieni, seguimi. E loro cosa hanno fatto? Hanno lasciato e hanno seguito. Anche noi possiamo lasciare tante cose per cominciare a vivere una vita di fede più vera, non mi sento, altre parole, più coerente, più coraggiosa e quindi più gioiosa, più entusiasta, che sa che adesso sta vivendo quel qualcosa che al mondo non c'è niente di più grande di quello che stiamo vivendo adesso e che lo sta gustando. Sapete quando uno gusta un cibo che proprio quasi se lo centellina? Sì, stiamo qui, ci stiamo centellinando l'Eucaristia, la stiamo gustando, abbiamo centellinato la parola e ci stiamo nutrendo di questa parola. E non è una giornata come un'altra questa, dove c'è la messa, è la giornata più importante di tutta la settimana. E allora capiamo ed entriamo in quella meravigliosa chiamata che già dall'essere figli di Dio c'è radicata dentro. Coraggio, su, abbiamo una vita meravigliosa se abbiamo coraggio di lasciare e seguire. Non facciamo come il giovane ricco che non ha avuto coraggio. Coraggio! Abbiamo bisogno di coraggio come credenti. Il Signore ci chiama come siamo. Non è fermato da niente. Basta solo fare come ha fatto Pietro, che lo ha poi tradito ben tre volte. Insomma, come facciamo a fermarci dicendo che siamo fragili? L'altra colonna della Chiesa lo ha tradito tre volte ed è diventato un santo straordinario. Coraggio! Non ci sono più scuse. Andiamo e seguiamolo davvero.